Il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Riggio, entriamo subito nel vivo. Meno di 100 milioni in cassa, 2,3 miliardi di debiti, inclusi 300 milioni del prestito ponte. Con questi numeri, secondo lei, Alitalia può volare?
Ma insomma, il debito è tale da avere provocato la messa in amministrazione straordinaria. La situazione è una situazione straordinaria. Noi abbiamo dato una licenza provvisoria basandoci sul fatto che ci fosse un piano di risanamento, in questo caso il piano dell'acquirente. È evidente che la riduzione dell'operativo ormai è in atto, anche per la ragione che tutti vedono che non si riesce, visto il comportamento di alcuni, a far volare gli aerei previsti. Io penso che questo mese, con un'attenta regia, penso di istituire un comitato per la transizione in cui saranno rappresentati sia la vecchia che la nuova Alitalia e ovviamente l'ente di vigilanza, in modo tale da garantire soprattutto i passeggeri.
Senta Riggio, erano stati i piloti a farlo trasparire, poi ieri il commissario Fantozzi per l'Alitalia l'ha confermato, insomma anche lei ci sta dicendo qualcosa in questo senso, però possiamo essere più precisi: per garantire la sicurezza dei voli, per esempio, alcune tratte potrebbero essere soppresse perché magari non ci sono più i soldi per pagare tutto, vi risulta?
Ma guardi, da molto tempo ormai si procede ad una messa a terra degli aerei in considerazione del fatto che per Alitalia, per come è organizzato ormai da anni, volare costa piuttosto che un guadagno è una perdita, non è una cosa degli ultimi mesi. D'altra parte, dovendo pagare in anticipo i fornitori, i pezzi di ricambio e tutto quello che serve per poter volare, è evidente che si approfitta anche di una contrazione del mercato che è un po' stagionale, un po' purtroppo strutturale, per operare quei risparmi che consentano di consegnare all'acquirente una condizione non del tutto deteriorata.
Senta Riggio, lei prima parlava di un comitato per la transizione, quindi volete intervenire direttamente in questi giorni per controllare che succede?
Sì, direi che noi dobbiamo, perché vede, noi siamo in qualche modo a parte i garanti della sicurezza, che è una vecchia competenza. Dal 2004 il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri ci ha affidato anche il compito di vigilare che le compagnie aeree abbiano, come dire, sia in forma preventiva che in forma successiva in termini sanzionatori, rispetto e attenzione per i passeggeri a cui promettono i voli facendoseli pagare. Quindi penso che sia assolutamente doveroso da parte nostra vigilare puntualmente sul rispetto delle obbligazioni che si assumono nei confronti dei passeggeri.
Senta, anche questo è stato dibattuto tra i piloti e la compagnia sul fatto che i voli rimanevano a terra. La compagnia diceva perché c'erano gli scioperi, invece i piloti hostess per problemi tecnici. Insomma, lei ci conferma che anche questo vi risulta, non è soltanto la protesta sindacale che ha bloccato i voli dell'Alitalia.
Guardi, per come è organizzata l'Alitalia, ripeto, da anni, è chiaro che c'erano tutta una serie di attività che venivano svolte in qualche modo in termini forse di supplenza da parte degli equipaggi, cosa che per la verità, a parte i manuali, insomma, accade in tutte le compagnie al mondo. È chiaro che se si assume un atteggiamento, come dire, di non piena collaborazione, per essere eufemistici, è chiaro che questi problemi vengono esaltati. Allora mi è sembrato opportuno che si riducesse i voli prima e si comunicasse quali voli effettivamente partono, per evitare quelle code, quegli intasamenti e quella perdita di bagagli che tutti i giornali e i telegiornali hanno fatto vedere in giro.
Insomma, poca trasparenza in qualche modo, secondo lei?
Ma guardi, poca trasparenza. Il fatto è che appunto nel corso degli anni sulla compagnia si era abbattuto un modello organizzativo che certamente non è tra i migliori, insomma la fusione, il fatto che la compagnia sia proprietaria di entrambe le due strutture, quella del volo e quella di terra, ha determinato il fatto che in molti casi diciamo, si applicava certamente il regolamento, per termini di sicurezza non c'è mai stato alcun problema, però in termini di snellimento delle procedure, come si fa quando si vuole volare e guadagnare soldi? Insomma, vede, qui c'è un paradosso. Insomma, spesso gli atteggiamenti sembrano orientati a continuare a perdere quattrini, devo dire, qualche volta da parte del management, qualche volta da parte degli operatori. Il dato di fatto è che se non si vola e non si avvisa che non si vola, si creano dei danni ai passeggeri e quindi noi combiniamo delle multe, perché questo ci dice il regolamento. Poi tocca all'azienda dirci se il risultato del mancato volo, della cancellazione, è la colpa sia di qualcuno si stanno facendo degli accertamenti. Devo dire che in molti casi ci sono dei comportamenti che a me personalmente sembrano un po' cervellotici, insomma, però ce lo diranno i nostri tecnici insieme all'aziendalitaria, perché vede,
quindi voi state pensando se quello che sta succedendo in questi giorni sia passibile di multa?
No, la multa la prende comunque l'azienda, perché insomma,
e quindi la darete?
No, abbiamo già cominciato a darle per il giorno 10, che è stato il primo giorno, perché non si possono lasciare i passeggeri senza informazioni o abbandonare i check-in o cancellare il volo all'ultimo momento.
Quanto costerà ad Alitalia la multa già solo per il giorno 10?
Per il giorno 10 225.000 euro per gli accertamenti fatti.
Dopodiché quindi aggiungiamo già alle scarse risorse altri 250.000 euro di multa vostra, insomma.
Ma certo, ma vede, d'altra parte, quando si sta in aria, insomma, no? Si vuol volare con sicurezza e rispettando i regolamenti, si sa che se non vengono rispettati ci sono delle sanzioni. Ecco perché dico che spesso l'atteggiamento è come di chi non si curi, diciamo, di perdere ancora soldi. Ovviamente non è questa la posizione del commissario Fantozzi, il quale sa benissimo che ogni soldo perduto è sottratto ai creditori e quindi comporta delle precise responsabilità.
Senta Riggio, mettendo naturalmente da parte la sfera di cristallo che non ce l'ha nessuno, però nelle sue previsioni questa odissea dell'Alitalia il primo dicembre è destinata a concludersi, oppure potrebbero esserci secondo lei degli altri colpi di scena a questo punto?
Ma guardi, per quello che vedo io, diciamo, le procedure sono ormai tutte avviate. Da parte nostra c'è stata una richiesta di certificato di operatore aereo formulato dalla compagnia aerea italiana il 23 e il 24 ottobre una richiesta di licenza commerciale. Noi abbiamo già istruito la pratica, perché peraltro ci sono stati presentati, diciamo, assetti organizzativi e struttura di aerei che già conoscevamo, perché sono quelli in precedenza usati da Alitalia,
che
ha semplificato la procedura. Naturalmente il materiale possesso degli aerei la CAI ce l'avrà soltanto nel momento in cui conclude l'affare, cioè si mette d'accordo sul prezzo e sulle modalità di versamento, e solo a quel punto potrà effettivamente avere il certificato, cosa che potrebbe benissimo avvenire alla fine del mese, in modo tale da iniziare il primo. Io mi auguro che questo segni anche una svolta, perché adesso non c'è più l'Alitalia statale, c'è l'Alitalia di un gruppo privato, il quale peraltro dovrà poi dimostrare di essere in grado, avendo acquistato diciamo, gli asset, di farli funzionare.
Grazie per ora a Vito Riggio, presidente dell'ENAC, ricordiamo l'ente nazionale dell'aviazione civile. Grazie per essere stato con
noi.
Grazie
a voi. Grazie.